La nebbia agli erticolli, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odore dei vini, l'anima rallegrar. Gira su ceppi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando, sull'uscio rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero migrar.
Novembre ci saluta con le parole della poesia San Martino di Giosuè Carducci. Noi siamo Mary, Marzia e Greta e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte. La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Virac-Muselli.
San Martino è quel tumulto per il pane e la giustizia. Renzo sgomita a Milano, fa la storia e non lo sa. San Martino è un manto rosso, è una spada che guarisce, taglia e dona, che stia addosso a chi è in difficoltà. San Martino è un paradosso, è l'estate che si infila tra le brume di novembre, vino e noci e libertà. San Martino è una scommessa, Don Rodrigo si incapriccia, Don Abbondio abbassa il capo, deve dire addio a Lucia. San Martino è una poesia.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di novembre. Stefano, da dove sei partito? Cosa hai voluto suggerirci?
Quando abbiamo iniziato la ricerca dei testi per questa agenda, sapevamo che novembre era prenotato. Perché talvolta i tuoi lettori li puoi e li devi spiazzare, ma altre volte devi dare loro quello che si aspettano. Non è sbagliato nazional popolare, è una forma di premura. Novembre è per tutti, sin dall'asilo, sin dalle elementari, la nebbia, gli erticolli che piovigginando sale. Ma per una casa editrice di Lecco, ma per me che mi occupo di Manzoni da una vita, l'11 novembre non ha a che vedere con Carducci, ma con Manzoni. È la scadenza della scommessa con cui Attilio sfidava il cugino Don Rodrigo a impalmare la promessa sposa Lucia, promessa sposa non di Rodrigo ma di Renzo. Ed è il giorno del tumulto del pane a Milano quando Renzo fa il diavolo a quattro e finisce catturato con le manette ai polsi. San Martino allora non è un'estate. E se è una poesia, per noi è la poesia di Lucia.
L'opera di novembre è Casolari con il tetto di paglia a Cor de Ville di Vincent van Gogh, datata 1890, olio su tela, esposta al Musée d'Orsay di Parigi. Camille Pissarro aveva detto di Van Gogh: «Costui o diventerà pazzo o ci farà mangiare la polvere a tutti quanti». Se poi farà l'uno o l'altro, non sono in grado di prevederlo. Aveva colto nel segno. Seguendo il suo consiglio, una volta uscito dal manicomio di Saint-Rémy, Vincent si trasferisce ad Auvers-sur-Oise, un piccolo villaggio distante da Parigi poche ore, la cui severa bellezza, animata dalle casette con il tetto di paglia, lo conquista. Abbandona il giallo e i colori caldi che dominavano le opere del periodo provenzale. Sulla sua tavolozza, ora, è il momento dei verdi, degli azzurri e dei viola, trasposti sulla tela tramite pennellate forti e contorte, in una composizione animata e ferma. Isabella, ancora Van Gogh.
Il primo articolo critico pubblicato su Van Gogh appare nel numero di gennaio del 1890 sul Mercure de France, firmato da Aurier, che sceglie l'icastico titolo Gli isolati per delineare la vita e l'attività del pittore. Aurier descrive in modo estremamente incisivo e appassionato le opere di Van Gogh, regalandoci una delle più belle recensioni mai scritte sugli ultimi paesaggi dipinti dall'artista. Sotto cieli ora tagliati nello splendore di zaffiri e turchesi, ora impastati di non so quali infernali zolfi, ardenti, deleteri e abbaglianti. Sotto cieli simili a colate di metalli e cristalli in fusione. Dentro atmosfere pesanti, fiammeggianti, si distende un'insolita natura, inquietante e turbatrice, vera e sovrannaturale a un tempo. Una natura eccessiva, dove tutto, esseri e cose, ombre e luci, forme e colori, si impenna e si solleva in una volontà rabbiosa di urlare la propria essenziale canzone con il timbro più intenso e ferocemente acuto. Frenetica e ontologicamente dinamica, la natura ritratta da Van Gogh rifiuta ogni genere di categorizzazione. Posseduti da un moto costante, gli ultimi paesaggi sono animati da quel vento perenne che scuote quotidianamente l'anima del pittore, non lasciandogli tregua.
Cosa ci dici riguardo alla struttura della composizione?
Casolari con il tetto di paglia Corville appare così come una libera composizione asimmetrica e priva di regole prospettiche, dominata da alberi arabescati del tutto simili a quelli della notte stellata, che come fiamme si protendono nel denso cielo di nubi avvolte su se stesse. La ricca tessitura cromatica rende pastosa la superficie. Primeggiano i toni freddi del verde, che caratterizzano la ricca vegetazione e i tipici tetti di paglia, e la scura intensità dei blu, utilizzati per il sovrastante brano di cielo. Trasfigurata e arricchita dalla sensibilità del pittore, questa natura irrequieta e tellurica, specchio del caos interiore dell'artista, trasforma la concezione stessa della pittura, non più considerata mera copia della realtà, ma radice dell'espressionismo, come trasposizione dell'esistenza lacerante, esaltante e unica di Vincent van Gogh.
Grazie Isabella Maggioni, grazie a Stefano Motta. Un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di dicembre.